Sua Eccellenza Reverendissima, cari amici rappresentanti delle varie associazioni, io sono molto lieto di potermi trovare qui con voi oggi in questa esperienza che mi pare compie il decimo anno, se non vado errato, la decima edizione. E devo dire che ho sempre seguito in questi anni, sono a Roma da 12 anni, quindi questa iniziativa è nata quando già io non ero più qui a Brescia, ma ho sempre seguito attraverso i mezzi di comunicazione diocesani le esperienze che venivano promosse e ho sempre condiviso questa scelta di lavorare insieme tra associazioni e credo che nello spirito tipico bresciano, caratterizzato da tanto spirito di iniziativa e di creatività, anche questa porta allo stesso carattere, cioè di una volontà di costruire e di dare alla Chiesa locale come dire, una risposta e anche gli strumenti adatti perché il cristianesimo sia una presenza rilevante, significativa e soprattutto risponda alle esigenze di oggi. Quindi anche il tema che è stato posto come oggetto di riflessione per queste giornate è nel solco di quello che si è vissuto negli anni scorsi, ma ha questo duplice respiro, visto ecclesiale prima di tutto, ma anche attento alle sfide di carattere civile e di convivenza con altre presenze e con altre identità nel contesto del nostro paese, della nostra società. Siamo giunti ormai alla vigilia del convegno di Verona. Io ho vissuto in modo molto coinvolgente il convegno di Palermo perché mi trovavo alla conferenza episcopale allora e veramente posso dire che questi sono appuntamenti estremamente importanti perché segnano delle tappe, coinvolgono le espressioni della Chiesa e sicuramente, come dire, aprono delle prospettive nuove. Su questo vorrei poi tornare nella parte conclusiva. Il tema della speranza è un tema di oggi, insomma, è un tema molto, molto attuale. So che avete avuto varie icone in questi giorni bibliche che hanno un po' richiamato l'attenzione intorno ai fondamenti della speranza. Io non so se è stata affrontata, ma una icona che mi richiama sempre l'attenzione quando penso alla speranza dal punto di vista biblico e soprattutto neotestamentario è quella di Emmaus. L'esperienza di questi due discepoli che hanno vissuto, hanno incontrato Gesù, ma poi sembra che tutto sia svanito perché non vedono più nulla, sono nel buio, non hanno più quella luce, quella gioia che sperimentavano quando ascoltavano direttamente dalla voce di Gesù le sue parole, il suo annuncio. Pensiamo alle beatitudini o a tanti altri momenti che ci sono stati. E quindi fanno questo tratto di strada abbattuti, prostrati, immotivati ormai, e si allontanano da Gerusalemme che era stato lo scenario dei grandi giorni prima della predicazione e poi della, tra virgolette, sconfitta in un certo senso, no? O della fine ingloriosa. Qualcuno dice che è risorto, ma chi ci crede? La fine ingloriosa, quindi tutta un'idea quasi svuotata di quella che loro avevano provato e sperimentato. Ma l'incontro con quel personaggio, il riascoltare la parola in un modo nuovo, lo spezzare il pane, riaccende in loro quella scintilla che li rende profondamente, interiormente, spiritualmente scatenati. Corrono di nuovo a Gerusalemme, 13 chilometri sono il tratto tra Emmaus e Gerusalemme, e fanno di volata questo tratto per comunicare, per dire che tutto riprende, tutto ricomincia a partire da quell'esperienza. Mi sembra che insomma, a me fa sempre molto, molto impressione, insomma, questa pagina del Vangelo, perché non è prima della morte e risurrezione di Gesù, ma si colloca dopo, cioè nella stessa condizione in cui siamo noi. Siamo dopo la morte e risurrezione di Gesù. E quindi è un paradigma al quale possiamo attingere molti motivi di riflessione e poter rilanciare così la nostra esperienza, anzitutto spirituale, che dà poi senso a tutto ciò che si fa nella vita normale, quotidiana, di tutti i giorni, nella famiglia, nel lavoro, eccetera. Guardare, andare verso Verona per diventare, come dice il tema del convegno, testimoni di Gesù risorto, speranza nel mondo, mi riporta immediatamente a questa icona e vorrei tenerla un po' come sfondo per le riflessioni così di oggi. Il tema che appunto ci è stato proposto come motivo di riflessione, di scambio questa mattina, è quello che già è stato accennato dal nostro amico Michele, cioè interrogarci su questa provocazione lanciata dal professor Giorgio Campanini, cioè l'idea di, proprio per rilanciare il laicato nella Chiesa e nel mondo, l'idea di creare un senato dei laici nella Chiesa in Italia. Io vorrei appunto formulare alcune motivazioni a partire da questo spunto e anche andando oltre questa provocazione di Giorgio Campanini. Come già è stato molto ben detto, il punto di partenza di questa proposta, il testo che avete voi in cartella dove appunto è contenuta l'idea che propone Campanini, è la copia di un articolo che è stato pubblicato su Aggiornamenti Sociali nel novembre scorso, non so se novembre o dicembre. E quindi che cosa è successo nella fine dei mesi conclusivi del 2005? È l'anniversario del 40° della conclusione del Concilio. Quindi Campanini riflette a 40 anni dalla pubblicazione del decreto Apostolica Actuositate, che è il decreto conciliare che ha messo a tema la questione del laicato, l'impegno dei laici sia nel campo della Chiesa che nel campo civile. E questo è stato il motivo che ha spinto Campanini a dire: ma insomma, riflettiamo sulla presenza del laicato sia nella Chiesa che nel mondo, e proviamo a vedere se abbiamo del tutto dimenticato la spinta che il Concilio ha dato alla Chiesa e quindi anche ai laici, oppure se ci sono ancora delle ragioni per avere speranza che i laici abbiano una voce, una motivazione, una soggettività, una loro particolare identità. Già è stato presentato molto bene il tracciato della riflessione che fa Campanini, vorrei riprendere brevemente questi passaggi perché è lì che si incardina un po' la riflessione sua e colgo lì lo spunto per andare nella mia direzione. Si parla appunto del principio di collegialità. Nella Chiesa la collegialità oggi si realizza attraverso quegli strumenti che sono i consigli pastorali parrocchiali, consigli pastorali diocesani, eccetera. L'Apostolica Actuositate diceva che consigli di questo genere potrebbero essere creati anche a livello nazionale e internazionale. Quindi io penso che già dovremmo fare una riflessione e una valutazione su come funzionano nelle nostre parrocchie i consigli pastorali. Mi ricordo quando lavoravo appunto qui in Liguria che avevamo fatto tutta un'analisi, una raccolta di dati e vedevamo insomma che il rischio che questi organismi fossero delle strutture puramente formali era molto forte, e credo che questo rischio c'è sempre, non solo nei consigli pastorali ma in tanti altri organismi. Quindi la prima sfida è quella di rendere dinamici e vivaci tutti i luoghi in cui ci troviamo a lavorare insieme, farli diventare luoghi veramente ecclesiali. Quindi già questo è un impegno. Campanini poi dice: dovremmo rilanciare questo strumento anche a livello nazionale, e poi qui appunto parla delle ragioni e fa un'analisi, dice che insomma certe cose sono già state anche realizzate in questi anni, non è che partiamo da zero, ma secondo me ecco qui il punto che Campanini pone come motivo di riflessione è la necessità non tanto di creare altri organismi, quanto di riflettere sulla questione ecclesiologica, cioè riflettiamo sulla Chiesa e quindi sulle diverse presenze delle varie vocazioni dentro la Chiesa. Il problema dunque non è tanto creare strumenti, organismi, eccetera, quanto invece di vedere se questo principio di collegialità, sinodalità, comunione, riusciamo veramente a metterlo in campo dentro la Chiesa. E questo mi sembra effettivamente il punto sul quale vale la pena di svolgere una breve riflessione. Prima di dire qualche valutazione, qualche riflessione sul tema ecclesiologico, vorrei dare qualche elemento di conoscenza anche circa questi strumenti presenti in altri paesi del mondo. Cioè la questione che pone Campanini è una questione reale, è una questione che in altre chiese è stata affrontata oppure così è campata per anni. Il Pontificio Consiglio per i Laici, e vorrei sottolineare questa cosa, dopo il concilio Paolo VI, raccogliendo le spinte emerse nel concilio appunto sull'importanza del laicato, crea tra i vari consigli anche il Pontificio Consiglio per i Laici. Dunque a livello mondiale dentro la Chiesa abbiamo uno strumento, un luogo di osservazione e di accompagnamento della presenza del laicato molto importante, con dei compiti ben precisi. Ecco, il Pontificio Consiglio per i Laici ha cercato di raccogliere lungo il corso degli anni tutti gli statuti che si sono dati questi organismi a livello nazionale e internazionale nel mondo. Sono tanti, adesso non voglio diffondermi su questo, ma per esempio ci sono organismi di questo genere in Brasile, in Colombia, in Corea, in Germania, nelle Filippine, in Spagna, in Libano e anche in altri paesi asiatici ed europei. E qui c'è tutta una raccolta degli statuti, non si parla mai di Senato dei Laici, ma si parla di Consiglio Nazionale dei Laici. In Italia abbiamo anche la Consulta Nazionale delle aggregazioni laicali. Dunque non è che non esistano organismi, ne esistono, non denominati in questo modo, ma esistono. E questi organismi hanno dei compiti ben precisi. Innanzitutto si pongono come luogo di osservazione dell'evolversi della vita sociale, politica ed ecclesiale, e rappresentano le istanze dei cattolici nella sfera pubblica, oppure altri obiettivi, altri scopi segnati in questi organismi, negli statuti di questi organismi: dare impulso alla spiritualità e alla partecipazione al fine apostolico della Chiesa propria del laicato, oppure promuovere studi che favoriscano l'approfondimento e la divulgazione dei documenti della Chiesa, del pensiero della Chiesa, oppure anche dare indicazioni per l'attività apostolica, coordinare il lavoro delle forze associative, contribuire alle scelte ecclesiali su alcuni temi molto importanti come quello della vita, della giustizia, della pace, e qui sono tutti temi che hanno a che fare con la dottrina sociale della Chiesa in particolare. Oppure creare e sostenere dei sistemi di formazione, ecco, sottolineo questo, la formazione, sistemi di formazione che aiutino i laici cattolici a scoprire la loro identità e missione per la costruzione di una società giusta e fraterna. Oppure ancora rendersi presenti nel campo ecumenico, favorendo i legami e la comunione tra i laici cattolici e quelli di altre chiese cristiane, che siamo soprattutto in paesi dove i cattolici sono una minoranza o sono una parte, non sono la maggioranza, tra virgolette, come nei nostri paesi. Oppure, infine, promuovere e realizzare iniziative e manifestazioni nazionali e comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni. Io qui ho fatto alcune esperienze insieme anche con i giovani, con gli studenti, per esempio abbiamo partecipato ai Katholikentag, che sono queste grandi manifestazioni che ogni 3-4 anni i cattolici tedeschi fanno nel loro paese e che hanno segnato il cammino della Chiesa degli ultimi 40-50 anni. Queste manifestazioni esistono già da 150-200 anni, ma soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno preso piede e sono diventato, in una Germania spaccata in due, il luogo di una riflessione e di una rimotivazione sulla necessità di ricreare pace e unità tra un paese dilaniato dopo la guerra. E tutto il discorso ecumenico, il dialogo tra presenze diverse, l'impegno dei cristiani nel mondo, il tema dell'Europa, della pace, del dialogo tra l'Europa e gli altri continenti. Ricordo quando abbiamo partecipato che veramente eravamo molto molto toccati e molto colpiti. Ecco, per organizzare una cosa del genere, per esempio, esige il Comitato Nazionale dei Cattolici Tedeschi, in stretta collaborazione con la gerarchia e con la Conferenza Episcopale, che svolge appunto questa iniziativa. Tra l'altro il meeting di Rimini ha preso lo spunto dai cattolici in Italia, per dire, insomma. Quindi non è che non esistano delle forme, ci sono. È necessario rilanciare dunque un laicato robusto, preparato e capace di incidere nella vita sociale. Ecco, io qui allora vorrei concludere, tenendo conto appunto di questa proposta di Campanini e alla luce della prassi consolidata nelle chiese locali, io credo che la proposta di Campanini, se è quella di creare un altro organismo, io direi lasciatela perdere, perché gli organismi ne abbiamo abbastanza. Se invece è quella di riflettere, di rilanciare una presenza significativa del laicato, d'accordo, allora ci siamo, perché il laico è un battezzato, un cristiano che deve esprimere pienamente la propria vocazione, sia come singolo, sia come realtà associata, aggregata, e qui parlo di associazioni, gruppi e movimenti. Dunque la questione pastorale e la questione teologica è il centro della riflessione sulla quale è bene appunto soffermarsi. E qui direi che per dare una significativa rilevanza al laicato nella vita della Chiesa, ripeto, non si tratta tanto di limitare la esposizione della gerarchia nei confronti delle grandi questioni di impatto con la società civile, quanto di promuovere, di sviluppare luoghi, spazi, modalità di formazione dei laici, affinché nella giusta autonomia che viene indicata loro dal Concilio essi possano avere una presenza incisiva, capace di influire e, se necessario, di trasformare la cultura e le istituzioni nei diversi ambiti della società e di diffondere una nuova umanità. Ecco, per sviluppare questa impostazione mi sembrerebbe importante almeno sottolineare questi due aspetti. Primo, cosa è avvenuto dal Concilio ad oggi nella riflessione teologica della Chiesa, e secondo, in che direzione andare. Ecco, mi soffermo brevemente su questi due punti. Dal Concilio ad oggi, la vocazione dei laici è emersa in modo particolare durante il Concilio nella Apostolica Maptuositatem, ma non solo, anche nella Lumen Gentium. Ed è di questo documento fondamentale che occorre fare una lettura corretta ed approfondita. In un convegno del 2000, durante l'anno giubilare, su richiesta pressante di Giovanni Paolo II ci si è interrogati sulla presenza del laicato nella Chiesa. E lì c'è un discorso dell'allora cardinale Ratzinger molto forte, che poi è stato già ripreso in questo anno di pontificato, da quando appunto è salito al soglio pontificio. Dice il cardinale Ratzinger: il Vaticano II voleva inserire, questo è il punto nodale, inserire e subordinare il discorso della Chiesa al discorso di Dio. Ecco il vero passaggio, è la chiave di lettura. Subordinare il discorso della Chiesa al discorso di Dio. Voleva proporre una ecclesiologia nel senso propriamente teologico, cioè guardare alla Chiesa dal punto di vista di Dio, del discorso di Dio. Ma, dice, la ricezione del Concilio ha finora trascurato questa caratteristica qualificante in favore di singole affermazioni ecclesiologiche, si è gettata su singole parole di facile richiamo e così è restata indietro rispetto alle grandi prospettive dei padri conciliari. Questa è la citazione che mi sembra importante porre, insomma, perché aiuta a mettersi da un altro punto di vista. E poi fa tutta una serie di esemplificazioni. Per esempio, si è preso il concetto di Chiesa come popolo di Dio e per vari anni quella è diventata l'unica chiave di lettura della Chiesa. Molto interessante, molto importante, ma forse non era quella centrale. È stato necessario il sinodo del 1985, a 20 anni dal Concilio, appunto un sinodo voluto da Giovanni Paolo II per fare il punto della situazione della Chiesa e del rapporto della Chiesa con il mondo dopo 20 anni dal Concilio, per centrare l'attenzione sulla Chiesa come principio di comunione. La Chiesa comunio. Ed è appunto nel 1985 che viene cavata fuori dalla riflessione conciliare un concetto che non era così centrale come quello di popolo di Dio, ma che è forse quello più importante. E quindi nasce lì la riflessione sulla ecclesiologia di comunione. Ripeto, anche se la parola comunio nel Concilio non ha una posizione centrale, questo è il concetto, può essere il punto di sintesi per gli elementi essenziali appunto per l'ecclesiologia. Dunque la vera novità è quella di informare, proiettare la Chiesa nel mistero che ne parla, nel mistero che ne parla. La Chiesa come mysterium nell'orizzonte di Dio Trinitario, Ecclesia de Trinitate. La Chiesa nasce dal cuore della Trinità e diventa l'espressione della vita trinitaria nella Chiesa e nel mondo, cioè la Chiesa stessa è espressione della Trinità ed è strumento per portare la presenza di Dio nel mondo. Quindi la vera sfida è quella di declinare la verità del Dio Trinitario come principio e forma della Chiesa nelle sue concrete espressioni antropologiche e istituzionali. Altrimenti, se non andiamo in questa direzione, il novum che la contemplazione del mistero, il mysterium ecclesiae alla luce della Trinità ci ha fatto pregustare, rischia di dissolversi. E non andiamo nella direzione autentica del Concilio. Questa cosa ce l'ha detta con molta forza Benedetto XVI quando ci ha invitato per farci gli auguri di Natale il 22 dicembre scorso, appunto concludevano le varie celebrazioni del 40° del Concilio. L'unico concetto che ha messo a tema nella sua riflessione è stato questo, ma con molta forza, con molta chiarezza. D'altra parte questo tema Giovanni Paolo II l'ha poi ripreso e rilanciato nella terzo millennio avveniente, quella lettera apostolica con cui ha indetto il giubileo del 2000. Quindi dall'85 il Papa ha voluto che il giubileo del 2000 fosse un motivo di riflessione, e anche qui vi leggo un passaggio perché sono importanti, questi sono un po' gli spunti più illuminati. E dice, ponendosi una domanda e invitando tutta la Chiesa a fare un esame di coscienza, dice Giovanni Paolo II, si consolida nella Chiesa universale e in quelle particolari l'ecclesiologia di comunione della Lumen Gentium? Si consolida dando spazio ai carismi, ai ministeri, alle varie forme di partecipazione del popolo di Dio, pur senza indulgere a un democraticismo e ad un sociologismo che non rispecchiano la visione cattolica della Chiesa e l'autentico spirito del Vaticano II? Ecco dunque la domanda. C'è un vero spirito di comunione che non diventa l'imitazione di un democraticismo e di un sociologismo, perché la Chiesa è altra cosa, deve saper andare anche al di là e dare una risposta pure alle esigenze democratiche, senza appiattirsi sul principio democratico. Quindi si pone un discorso che si alza di tono, si alza di livello e chiama i cristiani ad andare in questa direzione. Ed è in questo senso dunque che il problema certamente va affrontato prima di tutto in senso teologico e pratico, e poi anche vedere in che modalità si può concretizzare. Quindi la vera sfida è appunto quella di andare in questa direzione dell'ecclesiologia di comunione. La Chiesa dei primi secoli è riuscita ad esprimere dottrinalmente, con l'assistenza dello Spirito Santo, i grandi doni che concernono Cristo e la Trinità. Noi andiamo nei primi secoli della Chiesa, troviamo con chiarezza la descrizione teologica e dogmatica dei grandi principi. Poco più di 100 anni fa è nata la dottrina sociale della Chiesa, che non è un dogma, ma è una riflessione della Chiesa su come i cristiani si pongono a contatto con le realtà del mondo. Quindi da una parte abbiamo i grandi principi, difficili da tradurre in atto, una modalità è quella che ci accompagna da 100 anni, perché lì c'è una elaborazione anche di un pensiero. Oggi alla luce dei dogmi, diciamo della verità che così è consolidata nella tradizione della Chiesa, e di una riflessione che nasce anche a contatto con le grandi sfide della Chiesa, come può essere stato la grande cesura tra il passato e il presente legata alla rivoluzione industriale in campo sociale, economico, eccetera, oggi la coscienza cristiana assume il compito di collegare meglio la questione teologica con quella antropologica, le sfide dell'uomo, passando attraverso quella che è la questione ecclesiologica, cioè come la Chiesa oggi può essere mediazione tra il mistero di Dio e la sfida o le sfide che vengono dal mondo di oggi, che nascono nel cuore dell'uomo e vengono anche dal mondo. È appunto questa la questione che viene posta dalla Lumen Gentium. La Novo Millennio in Eunte, la lettera enciclica con cui Giovanni Paolo II raccoglie la grande esperienza dell'anno 2000 e riconsegna questa esperienza sintetizzata a tutta la Chiesa all'inizio del terzo millennio, appunto richiama questa necessità e dice: non si tratta, rivolgendosi alla Chiesa, di inventare un nuovo programma. E quindi anche qui io direi non si tratta di inventare nuovi organismi, nuove realtà, eccetera, eccetera. Il programma c'è già, è quello di sempre, dice Giovanni Paolo II, raccolto dal Vangelo e dalla viva tradizione. Esso si incentra in ultima analisi in Cristo stesso da conoscere, amare e imitare, per vivere in Lui la vita trinitaria e trasformare con Lui la storia fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste. Come fare tutto questo? E qui dà la ricetta Giovanni Paolo II. Si tratta di fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione. Ecco le grandi sfide, la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia. Che cosa significa questo in concreto, dice il Papa, e cito il suo passaggio. Prima di programmare iniziative concrete, occorre promuovere una spiritualità di comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano, dove si educano i ministri dell'altare, i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Spiritualità della comunione significa anzitutto sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi e la cui luce va colta anche sul volto dei fratelli che ci stanno accanto. Ecco, io vorrei appunto così concludere intorno a questo concetto che mi sembra il nodo, il punto centrale. Quali prospettive di impegno si dischiudono oggi per il laicato cattolico e per la Chiesa italiana che si prepara a vivere il quarto convegno ecclesiale appunto di Verona, dopo Roma, Loreto e Palermo? Ecco, le prospettive sono chiaramente indicate negli ambiti di testimonianza che sono descritti nella traccia di preparazione, che sicuramente voi avete già letto. Io vi cito soltanto questi ambiti di testimonianza. Il primo ambito è quello della vita affettiva e tutto ciò che riguarda il mondo degli affetti, il mondo della persona, della vita interiore e anche dei rapporti, delle relazioni e così via. Il secondo aspetto è quello del lavoro e della festa. Il terzo, quello della fragilità umana, tutte le varie povertà che si sperimentano, e poi l'impegno di trasmettere la verità cristiana attraverso i mezzi, gli strumenti, i linguaggi, e così anche il tema della cittadinanza. Ora, credo personalmente, avendo vissuto l'esperienza di Palermo, che queste indicazioni non sono del tutto nuove, ma sono la presentazione in termini rinnovati di ciò che è stato individuato durante il convegno di Palermo e che è stato sperimentato durante il grande giubileo dell'anno 2000. Le grandi aree, i grandi temi, appunto come poi è stato condensato nel progetto culturale orientato in senso cristiano dopo il convegno di Palermo, credo che sia la prospettiva, il tracciato, il solco nel quale è importante innestarsi. L'esperienza del progetto culturale non è esogena. Io ritengo che l'idea del progetto culturale sia una intuizione estremamente interessante ed intelligente, nata dopo il convegno di Palermo, e che forse andrebbe ripresa a tutti i livelli, non soltanto a livello nazionale, dove esiste oggi un servizio per il progetto culturale, ma anche a livello locale. Credo che oggi, per essere testimoni della speranza nel mondo e perché il laicato possa esprimere appieno la propria soggettività, occorre individuare delle tematiche che sono tipicamente laicali. Non dobbiamo confondere o non dobbiamo clericalizzare il laicato. Dobbiamo far sì che il laicato esprima pienamente la propria vocazione, che è laicale, che ha a che fare con questioni che riguardano il rapporto Chiesa-mondo. Ed è su questo che bisogna appunto entrare, i discorsi relativi ai problemi economici, problemi della globalizzazione, per esempio, che non sono soltanto problemi economici, ma anche culturali. I processi di globalizzazione oggi portano nella nostra mente, nelle nostre case, nei nostri ambienti di vita, un mondo di messaggi, di elementi che provocano la nostra libertà personale, come mi pongo in termini di libertà e di scelta e di coscienza di fronte a questo assalto di messaggi che ogni giorno premono sulla mia coscienza. Il problema appunto delle migrazioni, che vuol dire, che noi poi lo stiamo sperimentando sulla nostra pelle in modo particolare a Brescia, che vuol dire non soltanto trasferimento di persone da un paese all'altro, ma messa a confronto di culture, costumi, identità, idee, religioni, tradizioni, etnie, eccetera. E qui è veramente una sfida enorme che sta davanti a noi. Come lo affrontiamo? E questo è un discorso anche tipicamente laicale. Oppure il problema dei mezzi di comunicazione e dei nuovi linguaggi attraverso i quali i mezzi di comunicazione si esprimono, linguaggi sempre più pervasivi, che creano intorno a noi un telecosmo, un mondo virtuale dentro il quale noi ci troviamo poveri, incapaci di muoverci. Questo è un altro grande tema. O le scoperte scientifiche che vengono applicate a tutti i livelli della vita, dalla vita nascente fino alla vita che si spegne. Come mettere insieme il discorso tra scienza, fede, vita, promozione di una vita veramente dignitosa. Questi sono i grandi temi sui quali, a mio avviso, occorrerebbe che si creassero dei luoghi di maggiore riflessione e di maggior coinvolgimento del laicato. Concludo con una piccola esperienza per dire come anche nella Chiesa, veramente laddove si stabilisce un rapporto di stretta collaborazione tra clero e laici, istituzioni della Chiesa e laicato, veramente si apre una prospettiva. Noi come Santa Sede abbiamo aderito alla cosiddetta dichiarazione di Bologna, che è una dichiarazione del 1999 che in prospettiva lascia intravedere la creazione a livello europeo dello spazio europeo dell'istruzione superiore, cioè un progetto che entro il 2010 consentirà ai diversi paesi, ai giovani dei diversi paesi che si laureano all'università, di potersi trasferire da un paese all'altro e vedere riconosciuti i propri titoli universitari, ciò che oggi non esiste ancora, perché chi è ingegnere in Italia non può esercitare in un altro paese, chi è architetto e così via, no? Ecco, ora, per superare questa frammentazione è stata firmata appunto una dichiarazione che impegna 45 paesi europei ad accordarsi sul riconoscimento dei titoli. Anche la Santa Sede ha partecipato. E noi, io sto seguendo questa cosa, abbiamo fatto una iniziativa, un seminario di studio europeo a Roma con tutti i laici che erano presenti e con il 60-70% di rappresentanti di paesi che non erano cattolici, non erano battezzati, sono venuti in Vaticano, hanno partecipato a questo grande momento e noi abbiamo cercato di fare un discorso del tutto culturale, non certamente clericale o in senso cristiano, in senso stretto, perché si trattava di questioni istituzionali, eccetera. Abbiamo trovato e sperimentato una grande sete in tutti e una domanda forte che veniva rivolta a noi, a Chiesa cristiana dunque, quindi anche al mondo laicale: fate qualcosa, portate una testimonianza nuova e originale dei vostri valori, che sono unici e di cui il mondo ha bisogno, di cui l'Europa ha bisogno. Senza di questo le istituzioni si ripiegano su se stesse, diventano soltanto strutture organizzative ma prive di anima, prive di slancio. Dunque l'ecclesiologia di comunione e l'esperienza cristiana vissuta attraverso appunto questa collaborazione, comunione nella Chiesa tra clero e laici, e con un laicato sempre più qualificato, credo che veramente possa rispondere a queste grandi sfide che oggi premono nei confronti della Chiesa.